Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In l'imperatrice Cixi, la concubina che accompagnò la Cina nella modernità. Yung Cheng propone una biografia storica dell'imperatrice vedova che esercitò il potere effettivo nella Cina Qing dal 1861 al 1908. L'opera segue l'ascesa di Cixi, selezionata nel 1852 come concubina dell'imperatore Xian Feng, madre dell'erede al trono e poi figura centrale della reggenza dopo la morte del sovrano. Il libro ha però un obiettivo interpretativo più ampio della semplice ricostruzione di una vita di corte. Chang contesta l'immagine consolidata di Cixi come despota irrimediabilmente reazionaria e attribuisce alla sovrana un ruolo rilevante nell'avvio della modernizzazione cinese. Attraverso la politica, le crisi militari, le lotte di palazzo e i rapporti con le potenze straniere, la biografia mette a fuoco il declino della dinastia Qing. Ne risulta un ritratto revisionista, fondato anche su materiali d'archivio, resi accessibili in tempi relativamente recenti, di una governante capace di agire entro vincoli dinastici, sociali e internazionali estremamente severi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla condizione di concubina alla conquista del potere reggente. Il primo asse del libro è l'eccezionale trasformazione di Cixi da membro subordinato dell'harem imperiale a detentrice del potere politico. Chang colloca questa ascesa all'interno di un sistema nel quale le donne della corte disponevano formalmente di margini ristretti, mentre l'autorità pubblica era riservata all'imperatore e ai funzionari maschi. La nascita dell'unico figlio di Cixi, destinato a succedere a Xian Feng, le offre una posizione decisiva, ma non automaticamente sicura. Alla morte dell'imperatore, nel 1861, l'erede è ancora bambino e la questione della reggenza apre uno scontro per il controllo dello Stato. La biografia evidenzia il colpo di Stato con cui Cixi, alleata con l'imperatrice vedova Chan e con esponenti della famiglia imperiale, elimina i reggenti designati. Questo episodio non è presentato come un semplice intrigo personale, mostra come la legittimità dinastica, il controllo dei sigilli e l'accesso al giovane sovrano fossero strumenti concreti di governo. Cixi regnò senza assumere stabilmente il titolo imperiale e spesso dietro un paravento, secondo il protocollo della corte. Proprio questa distanza tra forma e sostanza permette a Chang di analizzare il potere come pratica di mediazione, selezione degli uomini fidati e gestione delle procedure dinastiche. Secondo, la rilettura di Cixi contro la reputazione di sovrana conservatrice. L'elemento più distintivo dell'opera è la sua tesi revisionista. Cixi è stata a lungo associata, soprattutto in molte narrazioni occidentali e nazionaliste cinesi, all'immobilismo della tarda dinastia Qing, alla corruzione di corte e al fallimento di fronte alle pressioni straniere. Cheng non nega la gravità del declino imperiale, ma sostiene che attribuirlo quasi interamente alla sovrana semplifichi una crisi prodotta da fattori strutturali, un'amministrazione vastissima, risorse finanziarie insufficienti, ribellioni interne e aggressioni esterne. Il libro invita quindi a distinguere tra la responsabilità di una governante e i limiti dell'apparato che essa ereditò. La reputazione postuma di Cixi viene esaminata anche alla luce delle fonti ostili, delle rivalità politiche e delle rappresentazioni sensazionalistiche della città proibita. Questa impostazione non trasforma la biografia in una soluzione indiscriminata. Il punto centrale è che il giudizio storico deve confrontarsi con documenti, contesto e risultati, invece di ripetere un'immagine caricaturale della cattiva imperatrice. Per il lettore, la questione metodologica è importante quanto il profilo biografico. La storia politica cambia quando cambiano le fonti considerate attendibili e quando si interrogano le ragioni per cui certi stereotipi hanno avuto una diffusione così duratura. Terzo, modernizzazione selettiva infrastrutture. Istruzione e riforme dello Stato Qing. Chang interpreta Cixi come una sostenitrice pragmatica della modernizzazione, soprattutto negli ultimi decenni del suo governo. Il nucleo dell'argomento riguarda l'adozione di strumenti e istituzioni ritenuti necessari per rafforzare la Cina in un mondo dominato da potenze industriali e imperiali. Nel libro compaiono lo sviluppo delle ferrovie e del telegrafo, il potenziamento della marina e dell'esercito, l'attività mineraria, la creazione di scuole moderne e le riforme legislative. L'importanza di tali iniziative non sta nel suggerire che la Cina Qing sia diventata rapidamente uno Stato occidentale, bensì nel mostrare un mutamento di priorità tecnologia, istruzione tecnica, comunicazioni e diritto diventano questioni di sopravvivenza politica. La biografia insiste inoltre sulle riforme sociali e giuridiche dell'ultima fase, comprese misure contro pratiche punitive crudeli e l'opposizione alla fasciatura dei piedi. Chang vede in questo programma la prova che Cixi non fu ostile al cambiamento in quanto tale. Restano però evidenti le contraddizioni di una modernizzazione guidata dall'alto innovare, significava preservare la dinastia, non sostituirla con un ordinamento rappresentativo. Il libro consente dunque di leggere le riforme sia come aperture significative, sia come tentativi tardivi, condizionati da resistenze burocratiche, fragilità fiscale e perdita di sovranità nazionale. Quarto, rivolte interne e potenze straniere nella crisi della sovranità cinese. La vicenda di Cixi è inseparabile dalle emergenze che investono la Cina nella seconda metà dell'Ottocento. Chang presenta il suo governo sullo sfondo della ribellione dei Taiping, delle conseguenze delle guerre dell'oppio, della guerra sino-francese, del conflitto con il Giappone e della crisi dei Boxer. Questi eventi mostrano che la politica della corte non si svolgeva in un ambiente isolato, ma sotto una pressione simultanea, interna e internazionale. Le rivolte mettevano in discussione l'autorità Qing su territori e popolazioni immense. Le potenze straniere imponevano trattati ineguali, interessi commerciali, basi di influenza e interventi militari. In questa cornice, la modernizzazione descritta da Chang acquista un significato difensivo. Costruire ferrovie, arsenali o scuole non era soltanto un segno di progresso, ma un tentativo di recuperare capacità statale. La ribellione dei Boxer costituisce il caso più problematico, perché l'atteggiamento della corte verso il movimento e le potenze straniere ebbe conseguenze disastrose, culminate nell'intervento dell'Alleanza delle Otto Nazioni. Il libro privilegia una lettura che considera i calcoli, le paure e le informazioni imperfette della leadership Qing. Ciò non elimina la portata degli errori, ma impedisce di trattare la crisi come il risultato di un unico temperamento individuale. Infine, la città proibita come spazio politico e il limite della riforma dinastica. La biografia usa la corte Qing non soltanto come scenografia, ma come chiave per comprendere il modo in cui Cixi governava. La città proibita, il palazzo d'estate, il personale degli eunuchi, le gerarchie familiari e i rituali di udienza costituivano una vera infrastruttura del potere. Chang mostra che il governo poteva essere esercitato attraverso canali indiretti, l'accesso ai sovrani minorenni, le nomine, i memoriali dei funzionari e il controllo della comunicazione tra palazzo e amministrazione. Questa dimensione è essenziale per capire sia l'efficacia di Cixi sia le sue limitazioni. La sovrana poteva promuovere riforme e proteggere collaboratori capaci, ma operava dentro una monarchia in cui il consenso delle elite mancesi e burocratiche restava indispensabile. Inoltre, ogni cambiamento troppo radicale rischiava di erodere la legittimità della stessa dinastia che la reggente intendeva salvare. L'ultimo periodo del suo governo rende visibile questa tensione. Le riforme diventano più estese, ma arrivano dopo sconfitte militari e profonde perdite di autonomia. La caduta dei Qing, avvenuta pochi anni dopo la morte di Cixi, non viene quindi ridotta a un fallimento personale. È piuttosto l'esito di un sistema che cercò di riformarsi senza riuscire a risolvere il conflitto tra conservazione dinastica, richiesta di rinnovamento e trasformazioni dell'ordine mondiale. In conclusione, questo libro è indicato anzitutto per chi desidera comprendere la Cina tardo imperiale attraverso una figura politica concreta, anziché mediante una cronologia astratta di guerre, trattati e dinastie. Può interessare anche i lettori di biografie storiche, di storia delle donne al potere e di studi sulla modernizzazione non occidentale. Il suo beneficio principale è offrire una lente interpretativa. Precisa Cixi diventa il punto di osservazione da cui esaminare il rapporto fra potere, di corte, riforma istituzionale, violenza interna e pressione coloniale. La lettura aiuta inoltre a trattare con maggiore cautela le reputazioni storiche consolidate, mostrando quanto possano dipendere da fonti ostili, propaganda successiva o giudizi formulati con il senno di poi. Rispetto a molte opere divulgative sulla fine dell'impero Qing, il volume di Zhong Chang si distingue per il carattere apertamente revisionista della sua tesi. Non presenta Cixi come un simbolo univoco della decadenza cinese, ma come una governante che tentò di adattare la dinastia alle condizioni della modernità. Questa scelta rende il libro coinvolgente e stimolante. Anche se il lettore più interessato al dibattito storiografico può utilmente affiancarlo ad altre interpretazioni, poiché la valutazione di Cixi resta discussa tra gli studiosi. La forza dell'opera risiede nella combinazione di ampiezza storica e centralità biografica, le infrastrutture, le riforme, le rivolte e gli interventi stranieri non restano temi separati, ma diventano problemi di governo affrontati da una donna collocata al centro di un impero in trasformazione. Se vuoi supportare Yung Cheng, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!